Buonasera, buonasera a tutti e il più cordiale bentornato a Eugenio Bogna, primario emerito di psichiatria dell'Ospedale Maggiore di Novara e libero docente in clinica delle malattie nervose e mentali presso l'Università di Milano. Tra le numerose sue pubblicazioni ricordiamo quelle presentate in questa sede il 13 novembre 2002, L'arcipelago delle emozioni, il 17 marzo 2004, L'intermittenza del cuore, nel 2004, sempre il 12 maggio, Il volto senza fine, il 16 novembre 2005, L'attesa e la speranza, e il 14 novembre 2007, Come in uno specchio, oscuramente. 8 aprile 2009, Nei luoghi perduti della follia. 16 dicembre 2009, Le emozioni ferite. 8 aprile 2011, La solitudine dell'anima. 8 febbraio 2012, Elogio della depressione. 20 marzo 2013, Di armonia, risuona e di follia. 2 aprile 2014, La dignità ferita. Insomma, sono solo poche, pochissime elenco di presentazioni, perché il professor Bogna ha scritto ben assai di più. Io ho scelto presentazioni che abbiamo fatto qui e non tutte, perché non volevo rubare troppo tempo al professore, che c'è ancora, c'è un'ora della sua visita. E Eugenio Bogna, questa volta, regala alla nostra attenzione due bellissimi libri. Due. Il primo, La fragilità che è in noi. Distingue la fragilità che è ombra, smarrita stanchezza del vivere, notte oscura dell'anima, il dolore, la depressione, la follia, da una fragilità che però è anche grazia, linea luminosa della vita, destino comune che in quanto tale ci avvicina agli altri. Sono fragili e si rompono facilmente non solo le nostre emozioni, il sorriso, le lacrime, ma anche le nostre parole. Il silenzio invece ci fa respirare, ci rileva e ci rassicura. La fragilità è intuizione. Non c'è nulla di più fragile, nota ancora Bogna, di un sorriso accennato che però spesso nasconde dolorose intermittenze del cuore. O del sentimento ambivago della nostalgia, o ancora, e questo è bellissimo, del riflesso della luce lunare su un libro. Per generazioni si è vissuto in un mondo dove gli oggetti erano fragili. Poi l'invenzione dei materiali plastici ha dato un senso di indistruttibilità al mondo, ma restava comunque una percezione della fragilità che oggi è per buona parte perduta. La fragilità è ormai solo delle parole. Si rompono equilibri con le parole, si evidenziano pecche e incongruenze nello scrivere e nel parlare, si spezzano sodalizi, amori, collaborazione lavorativa con le parole, si ricevono parole e si temono e le si inviano. Bogna cerca di chiedersi perché oggi la fragilità sia parola abusata, ma anche l'unica che riesce ad arrivare fino in fondo, in un mondo che ostenta una solidità digitale indistruttibile. Tutto resta, niente si cancella. Un mondo che non rende evidente le nostre fragilità, ma al massimo interrompe la nostra volontà di potenza. Invece la fragilità è una virtù interiore che può salvarci dall'eternità della rete. Scusate la voce, alla notte, ma ho avuto l'influenza. Salvarci dalla presunzione che tutto possa rimanere sempre e comunque, perché il mondo digitale della rete ha generato un paradosso, che tutto si crea ma nulla si distrugge. Nel secondo libro che ci ha donato Eugenio Bogna, tempo e la vita, volve a far notare come la nostra vita si svolge, nasce e muore nel tempo, in un affascinante viaggio nell'esperienza del tempo, alimentata tanto dall'esperienza terapeutica quanto da ricche e vaste citazioni letterarie, le bellissime citazioni letterarie di Wolfgang, a Henry Dickinson, a Wilke, a Leopardi, a Proust, da Teresa d'Avila, a Simone Weil. Una cosa è il tempo degli orologi, ben altra cosa quello interiore, quello soggettivo, che scandisce passato, presente e futuro, secondo logiche connesse alle emozioni, ai sentimenti, ai ricordi, alle speranze di ciascuno. Il tempo non casualmente rappresenta un tema ricorrente in letteratura e in filosofia, e ha una grande importanza pure nella psicopatologia della cura. Nel suo trascorrere condiziona la vita quotidiana, così come colora le esperienze mistiche che lo trascendono. È elemento costitutivo dell'identità, e preme la coscienza e l'esistenza di ciascuno. Nel sondare le profondità dell'animo non si possono dunque trascurare il tempo e l'esperienza diversa che ognuno fa. Può trattarsi di volta in volta di un tempo sospeso, come nel sogno, o frammentato, come nella memoria lacerata, o di chi soffre malattie, quali l'Alzheimer. Può essere il tempo della noia, perché si sente paralizzato nel presente, o quello della nostalgia, di chi volge lo sguardo al passato, o ancora dell'attesa di chi guarda avanti, al futuro. Molto bello il passaggio autobiografico in cui Borne ricorda quando, durante la guerra, con il padre partigiano a combattere sui monti, la famiglia fu costretta ad abbandonare la casa e a rifugiarsi in un luogo più sicuro. Lì ebbe luogo l'intuizione del tempo nell'accezione agostiniana. Grazie.
Grazie, che cosa dire, dottor? Queste cose così luminose, radiose, profonde, leggere, intense, indicibili, che vi hanno ascoltato. Ancora una volta il genio psicologico, che letterario di Anna, coglie dei libri anche le cose che chi li ha scritti non aveva sempre così precise, così limpide dinanzi a sé, come è scritto del resto. Qualcuno, un libro, nel momento in cui è stato scritto non appartiene più al suo autore, ma chi leggendolo, se è possibile che questa accada in un libro, ritrova magari sentimenti, emozioni che il libro, di lato che comunque presente, cerca comunque di presentare, facendole rinascere da quelle che sono state le esperienze dell'autore. Senza la mia vita, senza la mia esperienza che ho fatto in psichiatria, senza gli anni, continuo a dirlo, ma è meglio ripetere queste cose, senza gli anni che ho passato, sì, manicomio, in questo vecchio ospedale psichiatrico di Novara, in cui però mi sono confrontato con alcune delle esperienze psicologiche umane più importanti, come ad esempio quella appunto della fragilità, quella della gratitudine, quella della riconoscenza e anche quella del tempo. Emozioni complesse, emozioni che cambiano, certo, secondo dei nostri stati d'animo, ma forse il tempo e la fragilità sono due schegge, due misteri, forse anche, che ci accompagnano a molta parte della nostra vita. fragile il tempo, sono fragili le emozioni e fragile anche questo sentimento che vivo in me, certo, che vivo anche in voi, della gratitudine, che è un'altra di queste emozioni così fragili, così belle, così invisibili, a volte anche così inafferrabili, che troviamo per questa straordinaria testimonianza che ogni volta Anna Benedetti ci offre. Gratitudine comunque che viva per me, anche per chi come voi non si stanca. Io non so come non si faccia a non stancarsi, a sentire uno psichiatra che parla continuamente di questa cascata infinita di libri che ho, certo che conoscevo, perché comunque stasera quasi mi hanno dato le vertigini. Che cosa mai ho potuto dire, che cosa mai ho potuto scrivere di questi stati d'animo, certo che rappresentano, come sapete, l'oggetto soggetto di ogni ricerca psichiatrica. Se la psichiatria ha in qualche modo un privilegio, è quello di vivere a contatto con l'indicibile, ma anche con l'indicibile delle emozioni, dei sentimenti, delle angosce, delle speranze, dei silenzi, che a volte sono silenzi certo portatori di speranza e di libertà, perché a volte sono anche espressione, testimonianza di ferite dell'anima. Allora, la prima grande emozione, appunto, nella quale la fragilità e il tempo si riuniscono è proprio la gratitudine. I tedeschi, già l'ho detto, ma Peter Jugend, con questa capacità straordinaria che hanno di fare lievitare il linguaggio, no? Di fare sì che quella bellissima definizione che aveva dato Hofmannsthal, spero che lo conosciate, che avete letto qualcosa, almeno il libro degli amici, che è un piccolo libro che è uscito da Decima, che è una bellezza incredibile. Bene, Hofmannsthal ha scritto delle parole, che ho già detto questo, sono le creature viventi, ma ha anche aggiunto, ecco, questa è un'immagine che vorrei che vi portaste con sé, no? Perché sono quelle immagini che squarciano, direi, le ombre o comunque l'oscurità che ci accompagnano per aprirci istantaneamente grandi orizzonti. Le parole sono per Hofmannsthal, sentite bene, sentite, prigioni sigillate nella verità dell'anima. Quindi all'interno di ogni parola, c'è soprattutto di questa così ricca come quella della gratitudine, come quella della fragilità, come quella del tempo, si nascondono però significati che vorremmo usare il linguaggio dei linguisti, diremmo i significanti che fanno nascere il gorgare in sé, significati senza fine. Ma lasciamo stare i linguisti, cerchiamo comunque di avere sempre viva dinanzi a noi la percezione delle ricchezze infinite che si nascondono nelle parole, che spesso invece vengono dette, vengono espresse, vengono logorate, soprattutto vengono analizzate senza saperne cogliere a volte anche che cosa? Senza saperne cogliere a volte anche l'interna musicalità. Perché certe parole, probabilmente come quella di fragilità, resiste al tempo, che a sua volta invece infinite, altre parole di moda in determinate epoche della storia, ecco, nella fragilità risuona, la sentite, vero? Questa musica segreta che coglie aspetti senza dubbio particolari, emblematici di questa figura dell'anima, così a volte incompresa, a volte anche di ripresa, a volte anche considerato soltanto come espressione di malessere, di sofferenza. Ma appunto la gratitudine, in tedesco, danke, lo sapete, ha la stessa radice etimologica di denken, che è pensare, e dei pensieri che sono gedanken. E allora anche in questo sentimento appunto così ricco, così prezioso, a volte anche così ignorato, si nasconde in fondo il segreto del tempo, perché nella gratitudine è soprattutto il passato che vive. D'altra parte, come sappiamo anche da testi come quelli di Bruxelles, le nostre speranze, cioè il nostro futuro, vivono di quelle che sono state le esperienze che noi abbiamo fatto nel passato. E allora questa circolarità invisibile, se volete, questa circolarità carsica tra il passato e il futuro. E allora sapere vivere, insisto un attimo su questo perché penso che sia qualcosa di molto bello intanto, no? Sul piano di uno scambio così di sentimenti, di emozioni come questo che qui e soltanto qui avviene tra chi ascolta e chi tarda, chi cerca in qualche modo di cogliere che cosa nei vostri sguardi possa rivestare queste parole, liberandole dalle loro prigioni che finirebbero col rendere certo ripetitive. Insomma, allora, dal passato, ecco che il tempo, la fragilità, le emozioni si intrecciano già così istantaneamente, no? Ecco, il passato che oggi considerato come una scritta impazzita, no? Come il segno di vite che non hanno più la forza di vivere il presente, ma anche il presente vive soltanto se viene continuamente ricondotto, vero, vivificato per quelle che sono state le esperienze che abbiamo fatto nel passato e anche in quelle che possono essere le nostre speranze. Se volete, allora, da una parte ricordatevi le parole come prigioni sigillate e quindi così difficili da decifrare, da far sgorgare appunto nei loro significati più profondi, e da gratitudine come emblema di una emozione, di un sentimento che oggi certo non è dei più frequenti. Fragilità. Fragile è qualcosa che si rompe senza lasciare snervature. Questa è la definizione saccale, da certo come fanno i vocabolari. Anche perché in questa definizione risuona quello che era il sottotitolo della stampa, che poi non so perché la cancella, franca, non fretta. E allora ogni emozione, ogni stato d'animo, ogni dimensione della vita è fragile nella misura in cui è anche estremamente aperta, sensibile a quelle che sono le ferite, a quelle che sono la loro cancellazione e a volte anche la loro distruzione. Allora, manteniamo vive in noi le emozioni fragili, distinguiamole da quelle che non sono, da quelle certo che avanzano col passo freddo, gelido dei corazzieri, senza modificarsi, senza cambiare, senza trasformarsi nei loro contenuti, anche nelle loro esperienze, sulla scia di quelle che sono invece le nostre continue esperienze di ogni giorno che rendono le emozioni fragili sempre più ricche, sempre più portatrici di qualcosa che ci trasforma o che comunque ci aiuta a vivere. Certo, fragilità fisiche e fragilità psichiche, quelle fisiche le vediamo tutti, le cogliamo tutti, sappiamo istantaneamente cogliere che cosa in qualche modo si accompagna alla sofferenza dell'anima quando la fragilità si trasforma in handicap fisico, certo, che può essere comunque anche questo interpretato in maniera diversa a seconda del modo con cui in noi anche una fragilità fisica viene ad essere più vissuta e viene ad essere esperita. Se tutti comunque facilmente riconosciamo una fragilità fisica di handicap, quanti occhi di dialogo ci vorrebbero per intuire, per intravedere, per capire, per cogliere quali siano invece le fragilità dell'anima così estese, così frequenti, così indicibili, delle quali spesso poi tutti noi in qualche modo tendiamo ad avere paura oppure ad avere vergogna, perché appunto la forza del pregiudizio è tale per cui parole che abbiano degli aromi semantici in qualche modo non ben definiti destano comunque inquietudine, richiedono tempo, richiedono riflessione, richiedono attese, riflessioni, tempo che oggi, certo, il mondo di oggi almeno, tende a vivere soltanto sul piano di esperienze quanto mai immediate, quanto mai effimere, quanto mai temporanee, tanto mai in vite e in qualche modo inconsistenti. Anche qui i dizionari approfondiscono il significato delle parole, liberano da queste prigioni significati che magari appunto non cogliamo, non sappiamo, non abbiamo voglia, o anche soprattutto non abbiamo tempo di ascoltare, perché si ascoltano anche gli uguali, come sapete, si ascoltano le parole, ma si ascoltano anche i contesti emozionali con i quali le parole sono dette, e le stesse parole che nascano da contesti emozionali diversi cambiano profondamente e radicalmente il loro significato. Per cui certo stracciare le teste, anche se appunto un po' disperatamente, come Walter Benjamin dico, insomma, dalle citazioni che faccio, stracciare comunque significati in queste stelle filanti che a volte vengono anche i testi di psichiatria, forse come ha detto così ancora una volta in maniera così leggera, Anna, meno faticosi da leggere di quelli che non sono invece i testi di psichiatria scritti lungo i sentieri del linguaggio razionale, perché esistono, come sapete, i linguaggi delle parole, esistono i linguaggi razionali, esistono i linguaggi emozionali, esistono però anche i linguaggi del silenzio e i linguaggi, perché sono importanti, sono i linguaggi del corpo vivente. Ho già detto, il corpo vivente è quello che rende una mano che un chirurgo taglierebbe tranquillamente con la freddezza chirurgica di chi deve fare interventi, da distinguere questa mano che istantaneamente invece può animarsi, diventa il linguaggio. Sono cose sulle quali anche un grande poeta come Paul Celan ha insistito, e si accompagna le parole, a volte appunto accentuando i significati, a volte invece confondendoli. Abbiamo paura della fragilità perché l'esperienza contraria a quella della fragilità è l'esperienza, tanti sinonimi, l'accordo della sicurezza, l'esperienza della compattezza, l'esperienza di chi ritiene che la vita, che le relazioni umane, appunto, scorrano lungo binari programmabili, lungo binari che invece, se abbiamo della vita una esperienza che sia contestualmente, certo, razionale ma anche emozionale, che consente di giungere a cogliere i significati che la sola ragione calcolante mai giungerà a intravedere. Da questa parte, anche qui considererò comunque, insomma, soltanto quando la ragione si converte in passione diventa strumento di conoscenza. Oh, e allora in questo mio cammino che deve essere necessariamente, come dire, deve seguire i sentieri che si aprono e che si chiudono, anche perché i temi sono temi complessi, sono temi in cui del resto contano più le ombre, contano più le cose non dette che quelle dette. Se qui esponessi considerazioni fondamentalmente scientifiche su quella che è la possibile significazione psicologica umana della fragilità, oppure se parlassi del tempo come ne parlano i fisici, è ovvio che le parole delle quali sono la ricerca, come è sempre la ricerca, chiunque tenti di dare parole a sentimenti ed emozioni che di per sé fuggono dalle parole, come appunto poi dirò quando Agostino in questo libro celeberrimo dice che il tempo di sapere benissimo che cosa sia il tempo, perché nel momento in cui debba spiegare ad altri che cos'è il tempo, ecco che le sue parole fuggono come farfalle impazzite, non le trovava più, e allora concludeva dicendo che anche il tempo si può cogliere, si può in qualche modo intravedere, solo se lo inseriamo in questa cornice che è quella del mistero, che in fondo quella anche di indicibile. Abbiamo paura della fragilità che è noi, abbiamo paura anche della fragilità che è negli altri. Se le nostre fragilità a volte ci restano sconosciute, certo questa è sorgente senza dubbio di dolore che si aggiunge a quelle che sono le nostre esperienze dolorose, perché soltanto quando le esperienze che abbiamo vengono in qualche modo esteriorizzate, vengono partecipate, soltanto quando ci diamo parole al nostro dolore, evitiamo che il nostro cuore si spezzi. E allora, temo di dover dire che quando non abbiamo la coscienza, seppure dolorosa, arcana, anche perché richiede tempo, delle fragilità che abbiamo in noi, questo loro rimanere sconosciute, questo loro rimanere oscure, accentua, rende più acuta la nostra sofferenza, perché le cose, le esperienze che restano sconosciute sono quelle, certo, che si accompagnano anche a dolori ancora più forti, ancora più lacerante. In fondo anche abbiamo, però ecco il punto forse cruciale di queste rapide riflessioni che vorrei fare sulla fragilità è questo. Se anche non abbiamo la coscienza, la consapevolezza sicura, tangente comunque, di quelle che sono le nostre fragilità, le nostre debolezze, le nostre vulnerabilità, le nostre sensibilità, quattro parole che comunque nascono da una sorgente comune. Bene, questo certo diventa anche l'area delle capacità che abbiamo noi, del tempo che vogliamo dedicare noi a quello che accade dentro di noi quando ci incontriamo con gli altri. Ma la cosa più importante, ecco, è anche quella che vorrei insieme a queste scintille che sono state mie, che ho ricordato prima, è questo che dovremmo avere tutti, però sentire tutti il dovere di riconoscere quelle che sono le fragilità degli altri, perché non riconoscerle, scambiare appunto fragilità con insicurezze inutili, con fughe dinanzi ad una presa di coscienza del reale, come se questo fosse il solo obiettivo della vita, significa, ecco, davvero accrescere, dilatare, rendere ancora più intensa la sofferenza di chi già soffre per conto suo sulla scia di queste fragilità infinite che possono essere certo quelle dolorose, ma anche quelle segnate dalla grazia. Allora, come riconoscere le fragilità che si nascondono, ad esempio, negli sguardi, negli atteggiamenti, nella timidezza, nella fuga, nella ritrosia delle persone con cui ci incontriamo? Non lo so, consigli è possibile darvi, ma soltanto se comunque manteniamo aperta questa circolarità di esperienze senza fine tra le nostre esperienze e quelle degli altri, ecco che finiremo, ascoltatemi, attraverso quelli che sono per fortuna i paradossi della psicologia: quanto più noi cerchiamo di conoscere che cosa siamo, quali davvero emozioni, ferite vivono in noi, e tanto più conosciamo quello che gli altri vivono. Ma a loro volta, conoscendo i sentimenti e le emozioni che hanno gli altri, ecco che improvvisamente anche magari zone oscure che vivono in noi ci appaiono come illuminate, magari soltanto da qualche fragile stella del mattino che dura poco, che comunque ci aiuta e a volte soprattutto ci trasforma. Perché questa è la vita, la vostra vita e la mia soprattutto, certo, corre soltanto lungo i binari delle nostre scelte, delle scelte che noi abbiamo, i valori in qualche modo a volte impazziti, no? Ai quali affidiamo mete che spesso cerchiamo di analizzare in quello che esse rappresentano dal punto di vista psicologico ed emotivo per chi queste mete ricerca. Ma guardiamo soltanto o essenzialmente a quelle che sono le concretezze delle mete psicologiche, che invece con la concretezza e con la realtà non sempre si identificano. In fondo, allora, non riconoscere le fragilità degli altri significa anche pensare, certo, a quanto la storia ci insegna. In fondo, anche se non vi pare questa analogia troppo strategante, anche proprio ingiusta, certo, ma in fondo, senza dubbio, in questa strategia della violenza che ha portato a Auschwitz c'era anche comunque una componente legata alla trionfalizzazione ideologica che rifiutava, e ancora oggi in me stesso accade, ogni fragilità come segno di qualcosa che non sigillasse una esistenza degna di essere vissuta. Questa parte allora di discorso vorrebbe dire perdiamo il tempo, poi riprendiamo il tempo. Prendiamo il tempo ad ascoltare che cosa c'è dentro di noi, quali sentimenti. Non accontentiamoci soltanto di quelle che sono le esperienze che facciamo sulla scia così istantanea del presente. Non guardiamo il tempo soltanto come il tempo dell'orologio di cui parleremo dopo, ma al tempo come al tempo vissuto, come a questa circolarità costignana fra passato, presente e futuro, che sottintendono che cosa? Sottintendono appunto riflessione, sottintendono seguire questo cammino misterioso che porta verso l'interno, significa anche contemplazione, significa anche contemplazione dell'infinito, di cui parlo soprattutto per la verità nel secondo libro, insomma, dell'infinito di Leopardi, dell'infinito che c'è in questo splendido romanzo breve, se non l'avete letto, leggetelo, di Robert Musil, che Ladislao Mittner ha tradotto con le formazioni del Casetto Torres, e anche in Rilke. Negli angeli delle vie, ecco che questa esperienza del tempo del finito, riemerge con il suo fascino, credo anche con la sua straordinaria capacità di contagiarci, ecco, di staccarci soltanto sempre da quella che era solo l'esperienza del presente, di qui da ora, per inserire invece l'esperienza questa. Che sto facendo io, certo, poi se la riducessi soltanto ad un'esposizione più o meno felice, più o meno fredda, più o meno arida, spero che non sia stata più o meno a volte forse segnata da citazioni sovraintense, ecco, mai se la considerassi soltanto come qualcosa che è della tentazione fatale invece del tempo, della rete, no? Cioè del presente in cui tutto nasce, tutto si crea e nulla si distrugge, non si distrugge nulla, non per quanto riguarda salvare il tempo inserendolo in questa continuità senza fine tra passato, presente e futuro, ma invece ridurre il tempo, ridurre la conoscenza di noi stessi, ridurre il tempo che dedichiamo ad ascoltare gli altri, a semplici istanti che si accompagnino, che si addensino l'uno accanto all'altro. Allora, un salto mortale adesso? No, perché mi illudo, spero almeno, che queste correnti carsiche che legano l'attitudine e la serenità a questa a tempo possa consentirmi di chiudere questo mio discorso salvando forse, magari, misteriosamente, perché le parole, lo sapete, non è che uno sappia bene quali saranno, nascono, vengono quando vogliono, se ne vanno, magari nel momento in cui si crede di più, comunque le parole che si dicono in un'assemblea come la nostra, vorrei chiamarla così, non potrebbero mai essere le stesse parole, neanche magari organizzate, tematizzate, orientate su contenuti analoghi, che potessi fare in altre comunità di destino, vorrei chiamare queste comunità che hanno Benedetti ha creato e mantiene vive, no? Attraverso le parole, attraverso anche poi questa testimonianza che si ripete. Il tempo, che cos'è il tempo? Che cosa pensate che sia il tempo? Se lo chiedessi io come si chiederà Agostino, sapete dirmi che cos'è il tempo? Il tempo religioso, il tempo della vita, il tempo della speranza, il tempo dell'orologio, il tempo della clessidra, questo tempo che avanza col passo implacabile della vita e del morire che riemerge in qualche modo. Questa bella immagine che c'è in copertina, che è dota di uno dei fondatori della secessione del Nele, insieme a Gustav Klimt, grandissimo architetto Otto Wagner, e poi anche, Diego Schiele, e questo che è Colo Moser. Non so se lo abbiate conosciuto, comunque insomma, nell'immagine di questa ragazza che ha dinanzi a sé una crescita vuota, ecco che vite e morte vengono in qualche modo così tragicamente forse, no? Così cruelmente, ma anche così, certo, concretamente rappresentate. Dunque, riflettiate, c'è un tempo per tacere, c'è un tempo per parlare, c'è un tempo per vivere, c'è un tempo per morire, c'è un tempo per aggredire, c'è un tempo per essere in pace con tutti. Allora, infinite varianti, infinite forme di tempo, la cosa servirebbero delle classificazioni che non cercassero di ricondursi a qualche cosa che abbia una sua chiarezza più matematica, più chiara, più cartesiana. E allora, il tempo della vita, il tempo che dalla giovinezza alla morte, come in qualche modo questa figura, io non so che impressioni, quali sentimenti abbia potuto stare in voi, però comunque certo che la densità, la profondità simbolica è qualcosa che scende se la incarniamo, se la facciamo nostra, che scende anche sulla fragilità estrema del tempo, sulla verità delle cose che facciamo, soprattutto sulla imprevedibilità di quello che è il nostro destino. Ecco, e allora una distinzione, seppure apparentemente formale, è quella che separa, che distingue, anche se spesso anche cose semplici non vengono ricordate, spesso il tempo dell'orologio lo si identifica col tempo vissuto, con quello che chiamiamo il tempo interiore. È abbastanza facile, certo, spiegare, dire, capire anche, no, quali siano le differenze fra il tempo dell'orologio, Simone Weil ha scritto una volta, quali differenze fra tre ore passate a Padova alla Cappella di Scodegni per guardare i dipinti, i memoriali di Giotto, e invece tre ore passate in mezzo alle ventette neudita, crudele, in quella fabbrica, di quelle fabbriche nelle quali, come sapete, Simone Weil a 25 anni ha voluto provare nella sua carne, quindi appunto soffrendo fino in fondo anche la lacerazione del tempo che ha considerato, certo, come la conseguente più terribile di quello che era, perché comunque ancora oggi in parte avviene un lavoro segnato soltanto dalla produttività, no? E non nel senso del lavoro. Shakespeare, ancora una volta, però ha scritto questo. Ascoltatemi, perché sono parole di Shakespeare. Quante ore ci sono in un minuto? Mi sembra una domanda degna di Shakespeare. È una domanda degna del genio di Shakespeare, perché con questa semplice immagine, con questa semplice metafora, tutte le pagine che ho scritto io, tutte le pagine che hanno scritto anche i grandi studiosi del tempo, vengono come bruciate, come ricostruite in questa immagine straordinaria. Il minuto di cui parla Shakespeare è il minuto cronologico. Le ore, quante ore, invece, sono proprio le ore che fanno parte del tempo vissuto. Quante esperienze voi in un minuto cronologico potete fare? Quale cascata infinita di spezzoni, certo spezzoni a volte, no? Di frammenti, di vita, del passato, delle speranze che vivono in noi. Quante ore, cioè di tessuto emozionale, emotivo, anche storico, si succedono dentro di noi, comunque, anche se certo, a volte sono ore, per così dire, perdute. Altre volte però sono ore che ricostruiscono il passato. Bene, questa infinitudine del tempo vissuto che viene in qualche modo appunto accolto dentro a questo minuto invisibile, no? Del tempo, dell'orologio. Che potenza diamo noi a 5 minuti, a mezz'ora, un'ora della nostra vita? Che certo dipenderà questo dalle esperienze che abbiamo fatto nel corso di quell'ora lì, ma insomma ad una unità temporale che si svolga lungo il binario secco, asciutto, prosciugato del tempo della cresida, oppure nel tempo dell'orologio si nascondono però, se sappiamo ascoltare, sappiamo guardare dentro di noi, se sappiamo rinunciare anche comunque al dominio febbrile e feroce del tempo dell'orologio, perché c'è tempo, lo sapete, no? Il tempo è moneta, e allora che importanza può avere innanzi ad una affermazione così prosciugata come questa, che purtroppo resta comunque ancora oggi, non so se più di ieri o più di domani, una delle fonti, almeno così, non certo fra le più significanti della nostra verità. Allora sento in questo cammino misterioso, se ci fa guardare alle esperienze che facciamo dentro di noi, al tempo interiore, a queste sue sconfinate, certo, certitudini. Anche un grande filosofo oggi, poi controverso, perché ha detto anche sui giornali, come Martin Heidegger, ha scritto un suo saggio, semplicissimo questo, a proposito di un'altra emozione, certo, non così nobile, infatti non ne parlo volentieri, anche se un capitolo è dedicato alla noia, che del resto ha avuto anche pagine straordinarie di Nietzsche, di Jean-Paul, di Pascal, però comunque me non interessa molto. In ogni caso, ecco, anche Heidegger, per mettere in evidenza che cos'è la noia, che è un'altra di queste esperienze psicologiche oggi forse le più frequenti, nella quale le dissonanze tra quello che è il tempo dell'orologio e quello che è il tempo invece vissuto, il tempo che le ore sono più palpitanti di vita, sono più intense, bene, Heidegger dice, lui, filosofo per eccellenza, Heidegger che ha saputo, certo, anche lui, liberare prodigiosamente, no, queste prigioni sigillate delle parole, diceva, quando mi fermo in una stazione ferroviaria, attendo il treno, questo ritarda, ecco allora l'impulso continuo a guardare l'orologio, con questa esperienza così dissonante tra il tempo dell'orologio che non passava mai e il tempo dell'orologio che andava avanti con la sua solita rapidità e il tempo invece del tempo vissuto che avanzava come una tartaruga. Sì, è vero, anche in questo secondo libro c'è questa bella parentesi centrale su quella che è stata la nostra esperienza personale, perché in guerra appunto i tedeschi sono venuti alla nostra casa, il giardino, trincee e anche quindi correndo il rischio di venire anche noi, non certo trattati bene. E allora in un paese lontano che però si affaccia sul lago d'Orta, ecco, siamo tre fratelli, il maggiore ero io che avevo 13 anni, l'ultimo un anno, come madre, che con una carriola in cui aveva messo su alcune cose essenziali per vivere, abbiamo fatto questi 15 chilometri che distanziavano la città in cui abitavamo e il paesino in cui stavamo. Questa casa però aveva dinanzi a sé una chiesa. L'orologio della chiesa suonava ogni quarto d'ora, una cosa bellissima, direte voi, ma per un adolescente di quell'età, con la paura che i tedeschi arrivassero da un momento all'altro, ecco che quell'orologio lì praticamente segnava le sue notti, quindi dandogli la percezione in qualche modo fulminea di quello che anche le ricordanze Leopardi aveva scritto, ecco, senza ovviamente fare paragoni inconsolabili, ma insomma, a volte ci sono alcune esperienze della vita, e questo il punto, nella quale abbiamo istantaneamente la percezione delle differenze fondamentali che corrono fra quello che c'è per l'orologio e quello che è tempo invece vissuto, sempre comunque accompagnati da questo timore di perdere tempo, certo, da questa fatica di guardare dentro di noi, per questa fatica di dare un contenuto, dare un ridotto di senso ad un tempo che talora passa così, trascorre anche lentamente, ma anche per lunghi periodi di tempo, che potrebbe forse essere riscattato soltanto da questa sua ricapitolazione, chiamiamola così, a questa sua ritrascrizione all'interno di quello che si muove dentro di voi, di quello certo che si muove anche dentro di noi, ma che non di rado, anche così, per la tecnologia che avanza, per questa febbrile utilizzazione del tempo soltanto in vista di quella che è la sua efficacia, no? Di quella che è la sua concretezza, come dire, strumentale, Ecco che tendiamo un po' tutti a fare del tempo dell'orologio la sola misura che scandisca l'evoluzione della nostra vita. Questo secondo libro si conclude anche con quella che è qualche riflessione, Kierkegaard soprattutto, che ha scritto come sempre cose straordinarie. Leggete ogni tanto qualcosa di Kierkegaard, leggete qualche pagina delle Rivisitabili del cammino, sul cammino della vita, perché sono cose appunto di una bellezza incredibile, nella quale comunque fragilità e tempo si incrociano. La fragilità del tempo, certo, è la fragilità del tempo interiore, perché il tempo dell'orologio è meno fragile di quello, non è possibile incontrarlo, perché appunto marcia lungo canali dai quali la nostra vita interiore è strana. Il silenzio? Sì, ascoltare il silenzio. Sappiamo ascoltare il silenzio? Sappiamo cercare di intuire quali ragioni inducono quella persona o quell'altra, quel giovane soprattutto, o quell'altro, a non parlare? Quanti abissi confinati si nascondono anche nel silenzio? Quante volte, soprattutto gli insegnanti, hanno il tempo da dedicare a intravedere quali siano i contenuti del silenzio, perché anche il silenzio fa perdere tempo. Se guardiamo al silenzio come uno componente del tempo dell'orologio, no? Perché il silenzio fa perdere tempo, perché ascoltiamo, giudichiamo, prendiamo, soprattutto quelli quali velocissimamente rispondono alle cose e non se ne stanno lì apparentemente mummificati e magari spesso invece straziati da un tumulto così febbrile di sentimenti che non riescono nemmeno a trovare le parole per esprimere questi abissi, che possono essere anche di dolore o di gioia. Insomma, la mia ora si chiude e vorrei solo sperare questo, di avervi lasciato, confidando poi certo nelle domande che ci sono, di avervi lasciato qualche immagine, qualche metafora, i discorsi, le conferenze, le relazioni appunto che non riescano a muoversi lungo il cammino delle metafore, certo comunque sono deboli. E anche un grande psichiatra russo, anche se poi francesizzato, ha appunto scritto che non si può nemmeno definire qualcosa, capire qualcosa, diagnosticare qualcosa di quello che viva nell'anima di chi sta male, anche di chi sta bene, se nel trovare queste parole non ci serviamo delle immagini, non ci serviamo delle metafore, non ci serviamo delle similitudini, cose oggi magari considerate soltanto come giochi di parole, no? come giochi con fuochi di artificio che aprono, che per un attimo da guardare, magari con tutti i rischi precoderanti, non i fuochi d'artificio, ma comunque insomma, ecco, invece se riusciamo a vivere il tempo nella sua dimensione agostiniana, appunto, fatto di passato, di presente e di futuro, certo noi realizziamo una vita che ci consente di cogliere, di capire quali siano le dimensioni del tempo che hanno gli altri. che ci guardiamo soltanto la dimensione appunto cronologica del tempo, nulla, noi capiamo dei significati, dei valori che nascondono negli altri. Il silenzio, appunto, ascoltare il silenzio, e certo anch'io qui stasera con me, sempre seguendo questi eventi in qualche modo quasi vertiginosi, no? Di cui a volte mi preoccupo perché mi chiedo come fanno ancora persone gentili a venire a sentire un psichiatra che in fondo si confronta sempre con queste esperienze, che in genere sono sempre esperienze dolorose, che non possono raggiungere conclusioni pratiche, concrete, come sanno fare i geometri, come sanno fare i neuroscienziati, invece soltanto dire parole di cui il pregio maggiore, ascoltatemi, sta nelle parole che non ho detto, perché in fondo ciascuno di voi anche, chi parla appunto delle cose che sono state dette, delle cose che così sono volate come farfalle colorate, ecco, appunto in quest'aula così aperta al silenzio. Perché anche i luoghi parlano, come parlano anche gli spazi, vero? Sapete che come c'è il tempo dell'orologio, c'è lo spazio geometrico, e come c'è il tempo vissuto, c'è anche lo spazio vissuto. Per cui questa stessa sala riempita delle loro presenze, dei loro sguardi, della loro anima, dei vostri sorrisi, vorrei dire, espressi comunque della vostra attenzione, e Cristina Campo ha scritto una volta che l'attenzione è il solo cammino che ci porta a intuire qualcosa del mistero della vita. Se non vediamo che il mistero della vita presiede alle cose che fate voi, a quelle che faccio io, ecco, certo, allora arriveremo a questa idolatria di questa legge che è stata appunto ricordata insieme alle altre bellissime parole, che il tempo della rete è un tempo che con quello vissuto non ha proprio nulla a che fare, è un tempo che frattura la continuità temporale agostiniana, riportandolo invece a queste sequenze distanti, l'uno collegato all'altro, soltanto temporalmente, da uno agganciato all'altro. E invece in questo modo, certo, lo ripeto, se oltre a qualche immagine, a qualche similitudine, a qualche metafora che magari così, senza saperlo, si è sgorgata dal mio discorso, che non poteva se non essere questo, innanzi ad una, insisto in questo, certo, a questa comunità che dà le parole per comunicare. Perché anche il grande tema sconfinato della comunicazione è legato essenzialmente al fatto che hanno un senso quelle comunicazioni che cercano comunque di mantenere sempre aperto, sempre vivo, un dialogo tale per cui da una parte non ci sia, anche in psichetea, da una parte sia chi sia in qualche modo depositario di una verità psicologica, ma invece è una verità psicologica che può nascere soltanto dal colloquio, dal dialogo, da una comunicazione che tenda appunto a fare riemergere quelle che sono a volte quante infinite risorse interiori esistono in ciascuna, in ciascuno di voi e magari anche in me, quante risorse che se avessimo tempo di ascoltarle, di farle gongare in fondo, nelle scuole soprattutto, ma anche nelle famiglie, potrebbero davvero cambiare il destino degli adolescenti in particolare. Quanta, purtroppo, certo, come dicevo, anche gli aspetti economici, gli aspetti formali, certo, quanta incapacità anche alcuni insegnanti hanno nell'ascoltare il silenzio, nell'ascoltare le voci degli occhi, no? Anche che gli occhi parlano, gli occhi sono le finestre dell'anima, per sé, plus, e poi ecco, concludo con quella immagine che non ci ho detto l'anno scorso comunque, perché è una delle più belle, perché legge insieme Giobbe, da una parte, anche lì appunto la fragilità estrema, il dolore estremo, vero? Simon Bale, che ha conosciuto il dolore più atroce, scegliendolo. E anche qui scegliere il dolore, scegliere la fragilità per una, per un impeto di solidarietà nei confronti del dolore, della sofferenza degli altri, cose che appartengono solo a Teresa di Calcutta, oppure se non lei, cioè persone capaci di cogliere all'interno delle prigioni del linguaggio quelle che sono le parole indissolubili della solidarietà umana, della caritas, della accoglienza, della gentilezza, che è un po' una mia parola tematica, della tenerezza, che sono forme emozionali quanto mai fragili, ma anche quanto mai capaci di creare legami di incontro, legami soprattutto che regnano meno dolorosa la nostra vita, quando lo sia, ma soprattutto che rendono meno dolorosa la vita degli altri. E allora queste immagini di Giobbe, queste di Simon Berg, queste di Herman Bloch, un altro bellissimo romanzo, 500 pagine però, un romanzo straordinario, La morte di Virgilio, e certo ci vogliono mesi per leggere, no? Magari al mare, quando sei al mare, oppure quando sei in montagna, cioè, con le lunghe passeggiate si può forse anche leggere. Herman Bloch, che ha scritto romanzi non più lontani da quelli di Robert Musil, no? Quando ho parlato di questo romanzo breve del giovane Torres. Ecco, Herman Bloch ha scritto che soltanto gli occhi dei quali conoscano il pianto sono gli occhi, cioè metafora ovviamente, sono quegli occhi che riescono a cogliere istantaneamente le tracce della fragilità che c'è magari anche solo in un mendicante, e poi che sappiano anche cogliere queste parole non dette che comunque fanno parte, hanno fatto parte, magari invisibili, magari introvabili, o magari a volte queste giornate come queste serentine arrivando, non so, possono restare nel cuore, ecco, queste immagini, questi occhi che bagnati di lacrime riescono a cogliere le cose che non sono state dette, le cose che ho detto, belle o brutte, comunque non potevano non lasciare come non lasciano sempre i discorsi, non i discorsi belli, io non faccio i discorsi belli, discorsi però che come anche i libri che ho scritto sono comunque stati scritti soltanto da questo contatto continuo, se volete, con la sofferenza, con l'angoscia, con la distrazione, con coraggio e anche con un'umiltà che è certo più luminosa, più arcana di quella che non possa essere la dignità di chi ha una condizione di sofferenza psichica così acuta non l'ha avuta. Grazie infinite per l'ascolto.
Si è regalato anche la serata di oggi, lo preghiamo di tornare quando può perché ci farà solo del bene. Se qualcuno vuole fare una domanda,
senza paura, sperare per il piacere di andare.
Buonasera, io volevo chiedere come cambia la percezione del tempo dopo la malattia, fisica o psichica.
Grazie, ringrazio molto. Intanto, dopo le cose che io dirò, leggo comunque quello che mi ha scritto Virginia Woolf. La conosci Virginia Woolf? Sulla malattia, sull'essere ammalati. L'ha letto? La conosci Virginia Woolf? Che cosa ha letto Virginia Woolf? Faccio il giudice istruttore. Allora, che cosa ha detto Virginia Woolf? Niente. Le onde, chi tra voi ha letto le onde per lo meno? Anche quello è un romanzo. Se avete letto? Essenzialmente un poema lirico, perché susseguirsi incredibilmente, appassionante, quasi indicibile, di quello che può accadere in ciascuno di noi quando il dolore, certo la cosa, la disperazione scende in noi, ma anche quando il suicidio scende in noi, anche il suicidio è una forma di esperienza psicologica umana che è troppo facile considerare soltanto come espressione di una malattia, per cui guardarla con timore, ma anche con non rispetto, ecco, con mancato rispetto, perché anche in questa speranza, questa ogni speranza, perché il nocciolo del suicidio è questo, e appunto è la domanda, ma è anche Virginia Woolf che mi porta a parlare di questo. Ecco, a volte il suicidio nasce proprio come estrema ricerca, capite? Come straziata ricerca di qualcosa che possa dare un senso perduto nella vita e che possa invece in qualche modo essere riconquistato dalla morte. cosa stiamo credendo a voi, quanto mai perplesse, quanto mai insicure. In ogni caso, le cose che Virginia Woolf dice dell'essere ammalati, leggetele.
Questo che è dietro le mie.
Sì, la psichiatria a volte ci consente di arrivare a queste intuizioni che questa psichiatria che continua è considerata assolutamente benissimo, ma l'ultima volta del caso perché gli schiatti sono soltanto dei servitori, sono soltanto dei vigili delle logomachie di cui parlano Leopardi, no? Cioè che parlano, parlano e poi il contenuto. Le cose che dice, sì, che dice Virginia Woolf, ma anche veramente belle, anche perché comunque nascono non solo dall'esperienza di quella che è la malattia fisica di cui parla in quel saggio lì, che era una bellissima influenza, ma anche di quella che è stata la malattia psichica che l'ha portata poi al suicidio a 55 anni in queste acque, di Londra, benché nel leggere le pagine di Virginia Woolf, l'attività sul dolore, sul suicidio, si avverte anche questa lacerazione profonda che è la solitudine. Quali sono le risonanze emozionali che voi avete nei confronti della solitudine? Siete capaci di solitudine? Leggete Rilke, leggete la lettera un giovane poeta, questa grande solitudine interiore che consente di cogliere cose che altrimenti nemmeno si riuscirebbe a immaginare. E allora, quando ci si ammala, la domanda è bellissima, anche una semplice influenza, dice Virginia Woolf, cambia il mondo, cambia il modo con cui chi è disteso a letto vede, legge, considera il mondo che fino al giorno prima appariva a lei o a lui, no? Come un mondo incantato, come un mondo segnato anche dai splendori, dai fulgori, dalle montagne, dalle relazioni. Nel momento stesso in cui ci si ammala, in un certo tempo d'orologio che si gioca anche con questa straordinaria trasformazione. Non ci si riconosce più nel mondo in cui si vive, non ci si riconosce più nemmeno nei gesti, nelle parole dei sani, dei familiari, degli insegnanti che vengono rivolte a chi sta male. Perché ancora più doloroso, ancora più sacrante, ancora più soggetto a volte così di infinito dolore, non è tanto l'angoscia che ogni malattia porta con sé, ed è l'angoscia della morte, perché anche in una bellissima influenza l'ombra, seppur invisibile, del morire è lì acquattata, che però poi rinasce a volte istantaneamente. Ma a parte questo, ecco, quando ci si ammala, ci si accorge anche dolorosamente di quanta comunque incapacità, ecco, non dico colpa, no? Di quanta incapacità le persone sane hanno di dire parole che ci aiutino, in questo caso sono io malato, che ci aiutino a resistere, ad andare avanti. E allora la sensazione più dolorosa che nasce dalla malattia, forse più ancora, no? Il timore che influenza diventi polmonite, che la polmonite, eccetera, eccetera, oppure che l'influenza se solo sei in una confusione ancora più, ecco, niente, quello che ferisce, ma è impossibile che anche voi non abbiate avuto sensibili e aperte come siete con questa sguardi che aprono gli orizzonti, ecco, che non abbiate almeno per un attimo avvertito questa dissonanza, non colpevole, sente nulla. Questa diversa tensione musicale, per richiamarmi alle parole musicali, sono quelle che resistono di più, no, al passare del tempo. Ecco, perché chi sta bene, vive in un tempo che non corrisponde più al tempo di chi sta male. Quando stiamo male, certo, noi pensiamo al presente, pensiamo al passato, ma, seguitemi, perdiamo il senso del futuro, mentre invece per chi è sano, non sono chiaro quello che dico, per chi è sano invece, il futuro è sempre lì, spalancato, gigantesco, e questa lenta capacità di immedesimarsi dentro ai sentimenti, alle emozioni, ai modi con cui chi sta male vive la propria vita, ecco che si fa sorgente di spine, talora più dolorose ancora di quelle che non siano provocate dalla malattia. Anche poi, come abbiamo anche solo osservato la volta scorsa, quando ho parlato della dignità ferita, no? Ecco, il peso delle parole allora si fa sentire amiche, si fa allora ancora più drammatico, parole che riescano ad essere arcobaleni di speranza, che sarebbero a volte ancora più utili di tutte le tachipirine o di tutti gli antibiotici spropositati che vengono dati. Ecco, queste parole non vengono dette. Se domani, una settimana, non lo so, mi capita di incontrare qualcuno o qualcuna che abbia oltrepassato la soglia della malattia, ecco, magari queste parole che nascono da uno psichiatra, ma anche, come ho detto appunto l'anno scorso, anche questo grandissimo oncologo francese David Carreat ha scritto dicendo, non so se ce l'avete la vostra cosa, dicendo addirittura questo, ed è una risposta immediata alla bellissima domanda di cui la ringrazio, che nella cura, sentite, nella terapia dei tumori, l'importanza delle parole che vengono dette, l'importanza delle parole che riescano a creare comunicazione, delle parole che non siano parole sfuggenti, perché queste vengono istantaneamente smascherate da chiunque di noi malato acquista, se già non avesse, delle antenne talmente acute che smaschererebbe anche chiunque, no, anche chiunque sappia farlo. Bene, Daniel Carreat ha scritto che chemioterapia, radioterapia, tutto l'arsenale medico delle cure oncologiche valgono per il 70% di una cura, di una vera efficacia. Il 30% in più, capite, il 70%, al 100% di efficacia terapeutica si raggiunge soltanto quando le parole del medico, signore, le parole del medico sappiano trasmettere la verità nella consapevolezza, sempre, l'ho già detto, ma ripetito io ancora, no? Che è possibile dire la verità senza mentire. Che cosa vuol dire? Che le parole tecniche le parole strumentali del medico che illustrano, che spiegano, no? Ricorrendo sempre questo linguaggio così frantumato, così arido, quello che sta accadendo dentro al corpo di una paziente, ecco, devono essere sostituite da parole che riescano intanto a testimoniare quella partecipazione emozionale, che dire con le parole sempre qualcosa di impalpabile, qualcosa anche di invisibile, invece con parole che riescano a stabilire questi ponti di cui parlava Nietzsche, no? Per cui gli abissi che separano i sani dai malati devono essere colmati. Parole che curano, parole che ampliano anche lo spettro di azione, capite? Dei farmaci e anche addirittura della radioterapia, parole che non sente i medici. Sanno dire, anche perché non lancio sassi di pisciolaia, anche perché la formazione psicologica dei medici non è altissima. È alta la formazione, insomma, la tecnica farmacologica, perché la verità conosca medici di base, che queste attitudini, queste risorse, queste parole che non fanno male, queste parole che andavano gli spazi, anche solo gli spazi, così per come dire, virtuali della speranza, sanno dirle. E allora ammaliamoci, e allora queste cose che ho detto, che magari possono sembrare così un po' poetiche, le rivivremmo, direi, più o meno facilmente tutti sani, noi sani, almeno così, agli occhi di quelli che sono, no? Nelle nostre vite, noi sani abbiamo comunque come dovere, come dicevo prima, di guardare, di riguardare le fragilità e anche gli handicap di chi sta male con occhi di comprensione, di partecipazione, di generosità, di rispetto e soprattutto di comprensione, come quelle fragilità diverse sono presenti anche in noi, benché stando bene non ne abbiamo coscienza. E allora forse se vorrei dirsi ricavendo a quello che ha scritto una volta Georg Hans-Georg Gadamer, questo bellissimo filosofo che ha sostituito Heidegger, no? Ascoltate bene qui il mio delirio questa volta, cioè un incontro come questo, uno scambio di esperienze, perché anche gli occhi così, può avere un senso soltanto se alla fine, ma citerò comunque sulla scia di quello che vi ho detto, alcune parole di Leopardi per dare così una conclusione la più alta possibile, no? Ecco, dunque dobbiamo essere consapevoli del fatto che le parole che vengono dette da uno psichiatra, da un filosofo, da un insegnante, da una grande letterata come Anna, hanno il loro senso soltanto quando è nella misura in cui c'è un cambiamento, cioè cambiamo noi, certo chi parla alla conclusione dell'incontro non è che dica cose così, no, per una inutile, anche sciocca, captazia delle violenze, anche perché se ne permessa questa inclinatura autobiografica, non so parlare, le mie parole si spengono, muoiono, scompaiono, si ghiacciano terribilmente se non colgo, se non sento questa sintonia, neanche questa di circolarità, ecco, di esperienza, anche se conosco alcuni dei volti, perché appunto già venuti. E allora, il senso misterioso degli incontri, la femminile, generosissima, temeraria, rischiosissima disponibilità di Anna ad invitarmi qui per l'ennesima volta a parlare di cose che, così come queste, appunto, trovano il loro senso soltanto se alla fine, questo vale per me, certo, chi parla cambia, cioè dopo questa conversazione, senza dubbio, mi dirò domani, ritornando, poi in qualche modo la tendenza a mantenere viva nella mia memoria vissuta, anche qua non è una memoria cronologica che non mi è mai interessato molto, no? Ecco, così come io esco cambiato stasera, come è successo già tante volte, vorrei augurarmi che per una scheggia invisibile, ecco, nel modo magari di pensare alle parole, oppure di pensare alle immagini, oppure di pensare a questi abissi così netti che si aprono istantaneamente quando la energia scende in noi, tanto più quando questa energia secondo me tumorale che, come sapete, dal punto di vista delle risonanze psicologiche, comunque non è la più sconvolgente, perché la più sconvolgente resta la psichica, questa follia che magari con Brentano, anche questa è una parola che ripeto, le morti, ricordo essere la sorella sfortunata della poesia, ma insomma, se mi capita di incontrare appunto persone che vivono con un'esperienza tumorale, non usiamo la parola cancro, non usiamo la parola pazzia, non usiamo la parola utenti di psichiatria, non usiamo parole come quelle di demenza, parole come quelle di schizofrenia, assolutamente inutili, che rendono qualunque parola dica, che si accompagni anche le più poetiche, anche le parole leopardiane, che si accompagnino queste dure, crude parole che ho detto con grande fatica, che vengono invece sbandierate ad ogni piede sospinto, e questo è anche un tema ancora più alto che riguarda la comunicazione dei giornali, la televisione, eccetera. Ecco, significa davvero spezzare il cuore di chi, stando male, si senta oggettivato, si senta considerato come un soggetto, come una soggettività, come una monade dalle finestre aperte. E allora, Leopardi, forse questa conversazione un po' segnata dalle ombre del dolore, se è stato così, spero di no comunque, perché anche la gioia è la più fragile delle emozioni, è la più bella, la più affascinante, quella che cambia il mondo, davvero, proprio perché è l'emozione più fragile. In questo secondo libro c'è anche un inserto, chiamiamolo così, sulla gioia, così come è stata descritta da un altro poeta che mi accompagna dai tempi in cui ero là in quella montagna sperduta con quel campanile, con le persone che ci guardavano con occhi stranati, come stranieri, no? Che avessero come... si sono stati ideali, non ci hanno che amati i tedeschi, ma insomma si guardavano comunque come stranieri. quello stesso atteggiamento con cui molto spesso noi guardiamo lo straniero, le persone che vengono qui, no, che vengono qui a volte. Ecco, allora, tu ci sei in fondo, se avete ancora un attimo, c'è ancora un attimo? Leopardi, qui devo leggere, mi scuso. Il canto notturno di un pastore errante dell'Asia, lo ricordate? Che in fondo di video nel quale la grande luce creatrice è quella della fragilità. Lo parli? L'avete letto? Sì? Lo ricordate? Sapreste di ripetere la memoria? Non sapete farlo? Qualche verso sì. Comunque, già parte in questi video, che è una tendenza concertante, certo, che potremmo chiamare, ecco, come l'emblema luminosissimo di che cosa è la fragilità, intesa non con le parole, però sai che uno psichiatra che cercato di affrontare questo tema è impossibile, secondo me, parole del più grande poeta e anche, se volete, del più grande filosofo italiano, ma anche l'Ugo Magnaro di Emanuele Severino lo ha definito. Stimo moltissimo, intendiamoci, Lupo Magnaro, perché chiunque sbaglia viene da Severino titolato. Allora, Leopardi, in questo video, parla dell'essere mio frale. Quindi, anche per ricordare, se volete, la tenuta tematica e storica di questa parola, che in fondo dopo Leopardi si era in qualche modo perduta, non aveva ritrovato la rinascita che in questi ultimi anni è accaduta. Come salvarsi dalla nostra fragilità? È possibile salvarsi dalla fragilità? E cosa dice Leopardi? Ma si scrive, non sempre capisco il titolo, ma c'è salvezza? Forse se avessi io l'ale da volare sulle nubi e numerare le stelle ad una, o come il tuono errar di gioco in gioco, più felice sarei, dolce mia veggia, più felice sarei, candida luna. Grazie, finita.